State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina andiamo al confine tra Grecia e Turchia, dove si trovano migliaia di persone in fuga soprattutto dalla Siria. Una nuova emergenza migratoria è infatti scattata dopo che la Turchia ha annunciato che non impedirà più il flusso dei richiedenti asilo verso l'Europa. Da una parte Ankara ha smesso di fermare i migranti, mentre Atene continua a respingerli. Questa mattina analizziamo la situazione con Piero Castellano, fotogiornalista che ha vissuto diversi anni in Turchia e conosce bene la situazione. Buongiorno, ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Cominciamo innanzitutto facendo il punto. Una nuova ondata migratoria ai confini tra i due paesi, Turchia e Grecia. Cosa sta succedendo al confine?
Allora, cominciamo intanto a dire che non è ancora una nuova ondata migratoria, è semplicemente una massa, una quantità di rifugiati e migranti, come giustamente hai detto tu, quindi non solo rifugiati dalla Siria ma anche migranti economici, presenti sul territorio della Turchia, che improvvisamente ha avuto il via libera, anche è stata incoraggiata in tutti i modi, in qualche caso addirittura trasportata, a spostarsi verso l'Unione Europea. Nel 2016, ne abbiamo parlato proprio qui ai microfoni di SBS Italia, c'era stato, al culmine della crisi dei rifugiati, c'era stato questo storico accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, che venne denunciato da subito, tutti noi diciamo, ne parlavamo appunto proprio qui, diciamo che era un accordo destinato a creare una situazione come quella che si sta verificando in queste ore. Quello che succede è che Erdogan, il presidente della Turchia, denuncia il mancato rispetto degli accordi con l'Europa e soprattutto in seguito alla crisi militare e quella umanitaria in corso a Idlib, nel nord della Siria, l'ultimo bastione delle forze ribelli contrarie ad Assad, sostenute dalla Russia, la Turchia ha denunciato questo accordo, l'ha dichiarato non più valido, non avrebbe più rispettato e ha aperto i cancelli verso l'Europa. Il problema è che, come era prevedibile, come purtroppo tanti rifugiati che probabilmente emigranti, che probabilmente vivono in una bolla mediatica dei media turchi, non hanno capito che questo non voleva automaticamente dire che i cancelli dell'Europa si sarebbero aperti. Quindi il confine greco è rimasto chiuso, la guardia costiera, le guardie di frontiera greche hanno reagito con diciamo notevole fermezza, che molto spesso è sfociata in aperta brutalità. Sull'isola di Lesbo sono stati denunciati continui attacchi ai giornalisti, oltre che ai rifugiati, da parte di bande organizzate di estremisti di destra, senza che la polizia muovesse un dito, al punto che sia il Consiglio d'Europa sia l'organizzazione per la protezione della libertà di stampa hanno denunciato il comportamento della polizia greca e hanno ricordato che è un obbligo proteggere l'informazione. E quindi siamo in una situazione in cui decine di migliaia, forse addirittura un centinaio di migliaia di persone, come dice la Turchia, sono rimaste bloccate tra due confini, sono accampate al freddo, è morto sicuramente un bambino in un gommone che si è capovolto mentre veniva respinto dalla guardia costiera greca. In un altro video si vede una motovedetta che cerca di far capovolgere un gommone e poi addirittura spara colpi di armi automatiche in mare per scoraggiare i migranti. Pare che sia un'altra persona sia stata uccisa da colpi di arma da fuoco sparati dalla guardia di frontiera greca. La Bulgaria annuncia che di essere pronta a mandare un migliaio di soldati con armi pesanti a difendere i confini dell'Europa e nel frattempo ovviamente l'Europa si ribella a quello considerato il ricatto di Erdogan, il quale Erdogan però stavolta non ha tutti i torti, al di là del comportamento che sta forzando la mano e sta usando indubbiamente i rifugiati come arma.
Ecco, dall'alba di sabato scorso le autorità greche hanno impedito l'ingresso nel paese a oltre 24.000 persone provenienti dalla Turchia. Hai accennato all'accordo che è stato stipulato nel 2016 tra l'Europa e la Turchia. Ci puoi ricordare brevemente i termini di questo accordo?
Il punto cruciale era che la Turchia si impegnava a non soltanto a impedire il viaggio dei rifugiati verso l'Europa, che sono soprattutto verso la Grecia e la Bulgaria, ma soprattutto che con il finanziamento e il sostegno dell'Unione Europea avrebbe reso il più vivibile possibile, il più accettabile possibile le condizioni dei rifugiati siriani sul suo territorio. Quindi l'Europa si impegnava a pagare un totale di circa 6 miliardi di euro, va detto per inciso che la Turchia sostiene di averne spesi finora 40 di miliardi di euro per l'accoglienza in generale dei rifugiati, cifre impossibili comunque da verificare in ogni caso, e nel frattempo l'Unione Europea si impegnava a offrire una serie di facilitazioni alla Turchia come, diciamo, come scambio, come incentivo a impegnarsi su questo, a collarsi questo fardello. Tra questi c'era l'abolizione della richiesta di visti per l'area Schengen, c'era l'apertura di nuovi capitoli sulla cessione all'Unione Europea. Il problema è che molte di queste cose apparivano irrealistiche già allora, e lo dicemmo proprio qui. Intanto l'apertura di nuovi capitoli era subordinata a delle riforme in senso liberale della legislazione turca e dell'implementazione dello Stato di diritto, eccetera. Cose che non solo non sono avvenute, ma sono peggiorate decisamente negli ultimi anni con la repressione seguita al tentato colpo di Stato. Poi l'abolizione dei visti di Schengen per l'area Schengen già all'epoca sembrava irrealistica. Per giunta la Turchia denuncia di non aver ricevuto oltre la metà dei 6 miliardi di euro che invece l'Unione Europea sostiene di aver pagato in pieno, perché parliamo di due conteggi diversi. Mentre la Turchia intendeva questi soldi come versati allo Stato turco, che poi avrebbe deciso come impiegati per aiuto dei rifugiati, l'Unione Europea, che prevede un controllo capillare dei soldi spesi, sostiene di averli pagati a NGO, organizzazioni non governative, associazioni che si occupano dell'assistenza ai rifugiati e che hanno in corso un centinaio di progetti su tutto il territorio turco, dalle scuole a ospedali, a nuovi campi per rifugiati, eccetera. Per cui il problema c'è, ma non era esiziale.
A prescindere dalla questione prettamente economica, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso appunto di rescindere dai termini di questo accordo che ci hai appena ricordato, ma che cosa c'è oltre appunto alla questione economica? Si tratta di un ricatto politico? Che cosa vuole ottenere il presidente turco?
Ecco, il problema è che queste lamentele, questo mancato rispetto dell'accordo è stato denunciato, lamentato da Ankara per anni, fin quasi dall'inizio dell'accordo, del periodo. E quello che è cambiato è la situazione in Siria. Ora, diciamo subito che Erdogan questa volta non ha tutti i torti, perché quello che sta succedendo in Siria, nel nord della Siria, è che l'esercito di Assad, l'esercito del regime siriano, sta attaccando l'ultimo bastione delle forze ribelli, in cui tra l'altro ci sono numerose formazioni universalmente considerate terroristiche, jihadistiche, eccetera, ma c'è anche qualche un milione e mezzo di civili che si sono ammassati lì scappando dalle altre aree della Siria. Molti di questi non hanno letteralmente più dove scappare. Nel momento in cui abbiamo l'aviazione russa che bombarda sistematicamente gli ospedali, cosa denunciata apertamente anche dalle Nazioni Unite, abbiamo attacchi mirati sui civili allo scopo di terrorizzarli e lasciare libere queste aree, c'è questa massa enorme di persone che preme sull'unico confine disponibile, che è quello turco. Ora chiariamo subito, questa che abbiamo chiamato una nuova ondata di rifugiati, e che dicevo non è una nuova ondata, sono persone che erano già in Turchia, non ha niente a che fare con i rifugiati, i potenziali rifugiati da Idlib, perché la Turchia non ha ancora aperto il confine turco con Idlib. Quello che ha fatto, ha superato, ha varcato il confine con un'operazione militare per tenere il più possibile le forze di Assad lontano da questo confine e prevenire questa catastrofe umanitaria che l'avrebbe danneggiata. Chiariamo anche che c'è un occhio alla politica interna, la popolarità di Erdogan è in calo, soprattutto per motivi economici, per la forte crisi economica che sta attanagliando la Turchia, di cui la popolazione accusa i siriani, i profughi siriani, e le enormi spese dovute per ospitare questa massa enorme di persone. Quindi un'operazione del genere per prevenire l'ingresso di nuovi rifugiati e possibilmente rimandare i vecchi indietro, ovviamente gioca a favore della popolarità di Erdogan. Non a caso le cifre che dà la Turchia sui rifugiati che sarebbero passati in Europa sono sicuramente gonfiate, e proprio stasera il ministro degli interni diceva sono già centinaia di migliaia, presto saranno milioni. Ovviamente una dichiarazione che non ha molto riscontro nella realtà, ma che tranquillizza un'opinione pubblica interna che non ne può più di questa massa di disperati che comunque vede dappertutto, anche se poi l'impatto sull'economia è veramente ridicolo rispetto alla massa. Il problema è che a questo punto è successa la tragedia la settimana scorsa, forse per caso, eccedendo le intenzioni. Aerei siriani, ma probabilmente russi, hanno colpito un convoglio turco causando almeno 30 morti, ma si dice che siano molto di più, e un centinaio di feriti tra i soldati turchi. uno smacco tra forse il giorno più nero dell'esercito turco dalla nascita della Repubblica, che non poteva ovviamente essere minimizzato ad Ankara, per cui Erdogan ha reagito immediatamente, ha martellato l'esercito di Assad con un'operazione condotta soprattutto da droni, infliggendo perdite devastanti e creando serie difficoltà alla Russia, e soprattutto mettendo a dura prova questo flirt con Putin, che ormai ha creato serie difficoltà alla Turchia in ambito NATO. Ora, a questo punto, il problema era mantenere aperta la linea di rapporti con la Russia, cercando di separare Putin da Assad e tenendo fuori il più possibile i profughi siriani. Ovviamente, come avevamo già previsto nel 2016, quando dicevamo che questo accordo dava un potere enorme a Erdogan nel momento in cui avesse avuto interesse a denunciarlo e a riaprire i cancelli verso l'Europa, è successo proprio questo. Quindi l'Europa, che si ritiene minacciata, in difficoltà, in un'invasione, un influsso di qualche centinaio di migliaia di rifugiati, quando paesi come il Libano ne hanno accolti molti di più, a questo punto si ritrova costretta o a rinunciare completamente ai propri principi, come sta facendo la Grecia, che ha annunciato la sospensione del diritto di asilo, o a fare il gioco della Turchia, usando non tanto le concessioni economiche, l'accordo, il rispetto degli accordi presi e altro, ma soprattutto fare pressioni su Putin perché a sua volta cerchi di trovare una soluzione politica in Siria. Soluzione politica piuttosto improbabile, perché il problema della vittoria di Assad è che non ritornerà a uno status quo come una normale dittatura, ma semplicemente continuerà a espellere o a uccidere tutti i dissidenti, come sta già succedendo. Per cui questa gente continuerà a scappare finché non troverà un ambiente dove sia possibile tornare. Quindi ci troviamo in una tempesta perfetta, che era stata perfettamente preannunciata nel 2016, quando l'Europa, illudendosi che in un paio d'anni la situazione in Siria si sarebbe normalizzata, i partiti di estrema destra, i partiti sovranisti europei, che sono quelli che attengono di più contro i rifugiati e hanno approfittato della crisi dei rifugiati per una scelta politica inaspettata, sarebbero stati domati, e non sono affatto stati domati, e soprattutto che la Turchia comunque si sarebbe normalizzata, che Erdogan si sarebbe moderato, e quindi sarebbe stato possibile appunto rispettare questi accordi e tornare ad una normalità. Tutto questo ovviamente non è successo, era un azzardo in un gioco che non è affatto un gioco d'azzardo, ma è una partita a scacchi complicatissima in cui la Russia gioca un ruolo cruciale. E adesso siamo in questa situazione in cui, come al solito, pagano i civili e pagano i milioni di rifugiati che sono in un limbo senza sapere cosa gli riserva il futuro.
E ricordiamo infatti che sono 4 milioni rifugiati sul territorio turco. Noi ringraziamo per questa mattina Piero Castellano, fotogiornalista che ha passato diversi anni in Turchia, per averci fatto un po' il punto su quello che sta succedendo appunto al confine tra Grecia e Turchia, come ovviamente tutto questo si riflette sull'Europa e non solo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.